Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, oggi parliamo di cefalea cronica che colpisce in particolare le donne. Presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è previsto il consulting gratuito per le donne affette da questa patologia nella giornata dell'Open Day in Micronia. Qui con noi abbiamo il dottor Antonio Miglia, responsabile neurologia e riabilitativa dell'ospedale. Benvenuto.
Buongiorno.
Iniziamo con la prima domanda. La cefalea cronica è la protagonista della giornata dell'Open Day presso il presidio ospedaliero di Cagliari. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?
L'Open Day è l'iniziativa, la prima giornata Open Day sull'emicrania, che è stata organizzata dalla Fondazione Onda, che è un'associazione molto attiva, direi, negli ultimi anni, che insomma ha come sua missione principale, come suo obiettivo, quello di fungere da osservatorio sulla la salute delle donne e la salute di genere, quindi focalizzare un po' l'attenzione della degli utenti, ma anche degli operatori sanitari, sulle problematiche specifiche che riguardano il sesso femminile. La micronia non è una patologia, diciamo, specifica del sesso femminile, però sicuramente è una patologia che ha risultato nettamente maggiore proprio nel sesso femminile, con un rapporto che di circa 3-1. Ogni uomo e le donne sono affette da emicrania oppure da cefalea, e qui abbiamo questo tema più. L'obiettivo più per sensibilizzare è stato organizzato questi Open Day con iniziative di vario tipo. Noi abbiamo scelto di fare iniziative proprio di counseling, quindi con visita specialistica, con raccolta anche di una piccola cartella di ogni paziente, e devo dire che l'iniziativa, che è ancora in corso, tra l'altro, che è la stasera del 18, ha avuto un successo che neanche si aspettava, segno che evidentemente la problematica è molto sentita.
Questa giornata quindi è dedicata particolarmente all'ambito femminile. Quali sono le cause maggiori per la quale l'emicrania colpisce soprattutto le donne?
Ma le cause maggiori è il fatto che colpisce maggiormente le donne, è un assunto che praticamente conosciamo da sempre, anche quando non si conosceva neanche i capelli fisiopatologici. Le motivazioni possono essere diverse, sicuramente, voglio dire, la prima, quella più intuitiva, che possono essere più cose di tipo ormonale. Sicuramente l'emicrania, la sua manifestarsi, ha una correlazione stretta in moltissimi casi con il rispettaglio ciclo mestruale. Tipicamente gli attacchi hanno una recrudescenza, una decelerazione in coincidenza con l'ovulazione, proprio delle mestruazioni. È una disturbo che insorge generalmente dopo il menarca, ed è tipico dell'età fertile, e dopo la menopausa non compare del tutto, però sicuramente con frequenza si riduce notevolmente. Quindi è evidente che c'è qualcosa di correlato a soprattutto la motivazione principale, che sono tutti i fattori ormonali che sono specifici del sesso femminile. Questo è. Poi ci sono altri fattori sicuramente importanti, sicuramente è psicofisico, è stato ansioso, per esempio è una la patologia che dice molto di più gli insegnanti, o di certi periodi anche dell'anno, incide moltissimo la mancanza di sonno, ma qui sono fattori che vanno per entrambi i sicuramente ciò che si finisce bisogna enfatizzare il ruolo dei fattori ormonali.
Cosa comporta quindi questa cefalea cronica nella vita quotidiana? Quali sono i sintomi che...
Magari io le do semplicemente quella che è una... mi riporto un'affermazione che è un po' al centro di tutta questa iniziativa. L'emicrania oggi viene considerata la seconda patologia più invalidante in tutto il mondo, e andiamo a restringere un pochino il nostro campo di osservazione al di sotto di 50 anni, probabilmente la prima patologia invalidante. Invalidante in termini di consultiva medici ha un significato ben preciso, cioè qualcosa che interferisce spesso pesantemente sulla vita dell'individuo in tutti i suoi aspetti, da quello lavorativo all'ambito familiare e all'ambito relazionale, cioè della voglio dire di avere delle normali relazioni sociali, una vita sociale, quindi chiaramente c'è una forte penalizzazione, possiamo dire, di quella che è la capacità, diciamo, della persona di vivere una vita normale. Quindi se addirittura è la seconda o la prima, seconda delle fasce d'età, patologie più invalidanti, possiamo immaginare che quanto possa incidere negativamente sulla vita delle persone. Costituisce un'indicazione enorme, la vita di chi ne affetta, insomma.
sicuramente anche per quanto riguarda il campo lavorativo viene riconosciuta come debilitante, dovrebbe avere questa maggiore attenzione.
Sicuramente sì, quelle che erano le tabelle ministeriali, che non credo poi siano state modificate, non era proprio inclusa tra le accezioni invalidanti. E poi c'è stata qualche regione, sicuramente la regione Lombardia, credo anche qualcun altro, che hanno fatto delle leggi specifiche, integrative a quella che sono le tabelle, diciamo, ministeriali, che hanno chiuso anche le micrarie. Però questo credo lì è molto importante, perché dà proprio l'idea di come una patologia di cui stiamo evidenziando, innanzitutto la frequenza, e no, in Italia 15 milioni di persone soffrono, voglio dire, le micrarie, di carico disabilitante estremo, curiosamente, non tanto curiosamente, perché poi vuol dire che questo dipende anche dalla classificazione anche di certe coscienze che in passato era abbastanza importante, curiosamente non veniva neanche incluso tra le patologie invalidanti. Sicuramente rispondendo a quello che giustamente ha sottolineato lei, è una patologia che anche da quel punto di vista, sulla quale anche da quel punto di vista si dovrebbe prestare un pochino più di attenzione anche da parte dell'organo legislativo.
Un'altra domanda: a quale età si inizia tendenzialmente a soffrire della cefalea cronica?
Guardi, normalmente in età, direi giovani, nelle donne, appunto, diciamo tutta l'età dopo il menarca, sicuramente sono buone, possiamo dire. Normalmente direi che la prima crisi di cranici dovremmo, al di là, prima del compimento del 10 anno di età, le tradizioni la possiamo collocare grossamente tra i 10 e 30 anni, però nella metà dei casi sicuramente prima dei 20 anni, quindi è una patologia che soprattutto appunto quando non curata, purtroppo non curata o comunque non trattata adeguatamente, può accompagnare per molti decenni la vita di una persona.
Questa patologia, a proposito, se non curata e non, diciamo, presa in cura, cosa comporta? Comporta ulteriori problemi di salute fisici e mentali?
Guardi, io direi che la prima cosa è quella che abbiamo detto fino adesso, comporta che in un certo senso rovina la vita delle persone, perché se lei pensa che esordisce in età giovanile, sono moltissime che le persone che hanno degli accessi di carico in uno tra gli 8, 10, anche 15 al meglio, più di 15 al meglio, e che ciascun accesso di carico può durare anche più di 24 ore teoricamente. E durante questo, siccome voi per il dolore, voi anche per tutta la condizione che accompagna il dolore vero e proprio, la persona praticamente vorrebbe stare semplicemente chiusa in un angolo, tagliata sul letto, da nessun tipo di disturbo, perché tutto dà fastidio, tutti i sintomi che danno fastidio. Si immagina che cosa comporta nella vita del individuo, c'è qualcosa che la penalizza pesantemente, a qualcuno impedisce di lavorare, a qualcuno impedisce di avere una normale vita relazionale, sia in ambito familiare sia in ambito extra familiare. Di per sé, diciamo, poi si associa talvolta, diciamo, anche ad alcune patologie, anche da questo anche di tipo cerebrovascolare, quindi anche da questo punto di vista va ovviamente tenuta sotto controllo e monitorata, però direi che in se stessa comporta veramente un carico pesantissimo, favorevole sulla vita dei bambini.
È proprio invalidante in certi casi, quasi tutti.
Molto frequentemente invalidante, ma direi pesantemente invalidante.
In chiuso, la dottor Emilia, come si può affrontare la cefalea cronica? Quali sono le cure, i rimedi? A chi bisogna rivolgersi dopo che l'abbiamo scoperto?
Certo, oggi giustamente abbiamo molte più armi rispetto a quante ne avevamo in passato. Facciamo questa sensazione, sono delle persone che diciamo che fino a pochi anni fa erano un pochino in balia di se stesse, non perché non fossero seguite, ma perché un po' avevano perso la speranza. Avevamo dei farmaci che però non erano spesso risolutivi, o perlomeno bisogna sentire quelli che erano i problemi. Tant'è che è un tipo di patologia che è molto diffusa, quella che noi chiamiamo l'automedicazione, cioè il fatto che il paziente di solito, non sapendo cosa fare, continua a prendere farmaci, non solo per gli effetti collaterali, peraltro, addirittura per anni o per decenni di anni, con risultati totalmente negativi. Da un lato, in molti casi funzionalmente molto scadenti, in altri casi addirittura possono essi stessi questi farmaci vecchi, diciamo della vecchia generazione, contribuire ad accentuare, ad aggravare il disturbo. Oggigiorno sicuramente si è aperto uno spiraglio enorme, direi che l'Italia in questo campo sicuramente un pochino fa la battistrada, gli stati prodotti in Italia e così stanno diffondendo proprio il solito sul territorio nazionale, e l'Europa in questo caso ci sta seguendo, è dovuta praticamente alla introduzione di quelli che sono gli anticorpi monoclonali, che sono praticamente dei farmaci che hanno, direi, cambiato completamente le prospettive di cura di questa patologia e quindi anche le prospettive di vita alle persone che ne sono affette. Sono farmaci che hanno un loro costo, ci sono delle modalità prescrittive che sono abbastanza rigide e stabilite dall'AIFA, piano piano comunque si stanno, con l'esperienza, man mano che passa il tempo, da quando sono state introdotte, stanno mettendo meglio a punto. Io credo che nell'arco di poco tempo si potranno essere disponibili senza grandi difficoltà, che forse in questa prima fase viene vista. Però quello che voglio dire è che sono farmaci veramente decisi rispetto al passato. Non annullano tutte le forme di emicrania, però nei tre quarti delle persone, nel 65% delle persone, questi sono gli dati che abbiamo, gli attacchi di emicrania sono addirittura più che dimezzati. E capisce bene che è un risultato enorme, e addirittura chi li usa, no, addirittura delle remissioni anche prolungate, cioè delle persone che ci sono poi delle limitazioni rispetto a una decisione, ma non posso essere troppo lungo, però sicuramente direi che è importante il messaggio anche che deve partire da questa giornata, che è una patologia per cui non ci sono speranze fondate, consistenti e provate rispetto a quanto si poteva dire 10 anni fa.
Davvero un traguardo molto importante. Ringrazio il dottor Antonio Meria, responsabile neurologia riabilitativa dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per la sua disponibilità.
Grazie, buonasera.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.